Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier. Voce di Monia Parente. Tre osservazioni sull'orgoglio. Contagia anche le opere buone. Non basta dunque fare il bene per esserne liberati. La seconda. Non c'è peccato grave senza orgoglio, quello che San Giovanni chiama l'orgoglio della vita, la volontà di affermare le nostre esigenze. Fra i peccati veniali occorre distinguere nettamente quelli che sono ispirati dall'orgoglio da quelli che provengono dalla sola debolezza. Terza considerazione. Bisogna distinguere anche, soprattutto in questo campo, tra peccati occasionali e stato di peccato. Non c'è nulla da dire ad una coscienza in merito ai peccati che passano. Vede che ha peccato, se ne duole, domanda perdono. È difficile fare diversamente. Si possono indicare i mezzi da adottare per evitare di ricadere in certi errori, ma è tutto. Questa coscienza è illuminata sull'essenziale. Le colpe inquietanti sono quelle che durano, alle quali si è attaccati, le colpe che tendiamo a giustificare perché, in questo caso, c'è sempre dell'orgoglio. Se c'è una simile differenza fra l'orgoglio e gli altri vizi, c'è anche una grande differenza nella maniera di lottare. Per lottare contro gli altri vizi bisogna combattere, fare degli sforzi, fissarsi un fine, scegliere i mezzi. Perseguire energicamente l'esecuzione del piano. La difficoltà concerne spesso la scelta e l'applicazione dei mezzi. Ciò che manca più frequentemente è una determinazione decisa e vigorosa. Quando si tratta dell'orgoglio, ci si sbaglia sul fine. Per essere liberati da questo accecamento, non si tratta più di lottare o di dominarsi, ma di convertirsi. Il problema non è più di progredire verso un fine, ciò che si chiama giustamente fare dei progressi, ma di cambiare direzione, di scegliere un altro fine, di invertire la rotta, di bruciare ciò che si è adorato e di adorare ciò che avevamo bruciato. La grazia della conversione all'inizio non è una grazia di forza, ma di luce, una luce che non possiamo fabbricare da soli. Dio non ci domanda di fabbricarla, ma di accoglierla e per disporci a ciò di attenderla con desiderio. Tale è la fedeltà di coloro che vegliano aspettando la visita del Maestro. Otterremo la grazia di questa visita se accetteremo di averne bisogno sempre più dolorosamente. Quando Maria Maddalena ha visto Cristo, ha capito ciò che aveva fatto. La sua visione del mondo è cambiata in un istante, ma questo non si verifica a nostro piacimento. Tutto ciò che possiamo fare è gemere, pregare, invocare lo Spirito Santo. Ogni conversione è essenzialmente passiva perché è una grazia che cade su di noi, una luce imprevista ed imprevedibile, dalla quale ci si lascia prendere fino alla divisione dell'anima e dello spirito. Si è capovolti. Ogni volta è un vero miracolo. Questo capovolgimento ci spinge a piangere sui nostri peccati, non per inquietudine o per paura. Vediamo che abbiamo rifiutato l'amore, e questo stesso amore si offre a noi di nuovo, più che mai. Ci si è preferiti a Dio, si ha il cuore spezzato. Ogni volta che ciò si verifica, anche quando si tratta di un peccato veniale, al termine del cammino ci sono le stesse lacrime. La conversione suppone il nostro consenso, ma in ogni caso è qualcosa che si subisce e che non si fabbrica, perché a cambiare è l'asse della nostra vita. Da soli non possiamo giungere fino a quel punto. Possiamo migliorare i mezzi, non il fine. San Giovanni della Croce è considerato in Occidente lo specialista delle purificazioni passive, ma è triste che queste sembrino materia da esperti. La realtà di cui si tratta non è affatto una specialità. Non è evitando di parlare delle purificazioni passive che saremo dispensati dal subirle. Anzi, non è sufficiente negare l'inferno o il purgatorio per sopprimerli. Se le cose di cui parla San Giovanni della Croce sono reali, bisogna ammettere che sono tutta la realtà. I nostri sforzi di perfezione, la nostra ascesi, sono una purificazione attiva. Hanno senso solo al servizio della grande purificazione, la quale è passiva. Lo ripeto, la grande, la sola purificazione è quella dell'orgoglio, realizzata con una serie di conversioni. Ho detto che non possiamo provocare la nostra conversione. Ecco perché è sempre una purificazione passiva. Quando si è compreso questo, diventa possibile incominciare a mortificarsi intelligentemente. Questo sforzo di intelligenza è un dovere assoluto di prudenza, vale a dire di non adottare un mezzo di perfezione se non dopo aver accuratamente verificato che conduca alla meta. Questa virtù non ci mette al riparo dalle avventure, ma al contrario, subordina ogni saggezza umana alla grande avventura, la sola follia che meriti di essere vissuta, la ricerca di Dio. Non abbiamo il diritto di buttarci in questa avventura alla leggera, secondo i nostri desideri o le nostre inquietudini. Bisogna sapere che tutto ciò che possiamo fare è al servizio di ciò che non possiamo fare. La nostra situazione è complessa perché siamo complicati, ma la conclusione pratica è semplice. Usiamo un paragone. Andate dal medico e gli dite: «Soffro, c'è qualcosa che non va, ma non so che cosa». Il medico, in linea generale, non lo sa bene nemmeno lui, ma Gesù Cristo, lui, lo sa. Allora ci domanda: vuoi un trattamento sintomatico che attenui gli effetti del male senza distruggerne la causa o un trattamento vero e proprio? Generalmente preferiamo il trattamento sintomatico, senza nemmeno sapere o voler sentire parlare dell'altro. Egli ci dà dunque alcune medicine, cioè i mezzi di perfezione, che di solito concepiamo come ricette per migliorare l'esistenza, per diventare migliori, per mettere Dio nella propria vita, eccetera. Di fatto ci migliorano, ma dopo 3 mesi o 3 anni dobbiamo constatare che c'è ancora qualcosa che non va. Allora ritorniamo dal medico, il quale ci dice: «Vi avevo avvertito, potete vivere ancora così, ma non farete molti progressi, anzi, certe cose forse si aggraveranno. Se volete veramente essere liberati, dovete accettare di subire un piccolo intervento». La purificazione passiva è semplicemente Dio che interviene nel senso chirurgico del termine. Capito questo, la pratica della vita cristiana non pone più che un solo problema: accetto che Egli intervenga, sì o no? Bisogna però essere lucidi e sinceri, sapendo che succederà qualcosa che sarà da accettare. Non basta donare il proprio consenso in generale, sottomettersi in generale alla volontà di Dio. Dio è timido con noi, come ogni persona che ama. Dobbiamo dargli il permesso per quella operazione. Mi direte, dal momento che sono pronto a sottomettermi, ciò dovrebbe bastare, perché debbo ancora decidere personalmente? La Madonna aveva donato la propria libertà da sempre, eppure Dio ha avuto bisogno di chiederle il permesso di incarnarsi. È stato necessario che ella dicesse sì a questo, pronunciando il suo fiat con questa idea precisa. Questo intervento di Dio è assai inesplicabile. In che modo Dio ci domanda il permesso? Lo può fare in diversi modi. Alcune volte è violento e rapido, altre volte lento e nascosto. Abbiamo ricevuto la fede per sentire questa richiesta, che ne è, in fin dei conti, il solo scopo. Avere la fede non è un fine, è l'inizio delle sorprese, sia nella miseria che nello splendore. È molto più bello di quanto non si creda, ma non è affatto come lo si crede. Bisogna distinguere i cristiani tiepidi dai tanti cristiani che indugiano e non fanno progressi. Quelli non hanno nemmeno intrapreso il cammino, mentre questi non fanno più progressi dopo lo slancio iniziale perché non hanno capito che bisogna accettare un intervento nuovo da parte di Dio per superare certi varchi, al punto, se occorre, di domandarglielo. C'è da temere che Dio non trovi sufficiente slancio in noi su questo punto. Come spiegare altrimenti perché non siamo tutti dei santi? Dobbiamo acconsentire, consegnarci nelle mani di un altro. È difficile per la nostra natura, non perché sia tanto doloroso, ma perché è umiliante. Siamo degli esseri spinti di qua e di là, in preda a due correnti. Non dobbiamo immaginare che la nostra capacità di fare il male si limiti alle possibilità della nostra miseria, ma d'altra parte, per nostra grande fortuna, la nostra capacità nel bene è proporzionata a ciò che Dio può trarre da questa stessa miseria.
Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle edizioni Parva. Voce di Monia Parente.